ultima sera, oggi celebriamo la solennità appunto di Sant'Antonio e questa sera non mi voglio soffermare sulle letture che abbiamo già commentato ieri. Piuttosto volevo tracciare, anche se in maniera cursoria, ecco un profilo di Sant'Antonio per cercare di mettere in evidenza, ecco, l'attualità degli insegnamenti a distanza di tanti secoli, per vedere come questo nostro santo protettore può essere veramente ancora per l'uomo di oggi un maestro di vita spirituale. Abbiamo ascoltato il Vangelo con quella frase che determina in qualche modo la vita di Sant'Antonio: se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dalle ai poveri, poi vieni e seguimi. E questo per dire che punto di partenza del percorso esistenziale di Sant'Antonio è proprio la parola di Dio, quella parola che chiama, che irrompe nel cuore e che suscita l'adesione di Antonio. E Antonio si mette in un atteggiamento di ascolto, in un atteggiamento di obbedienza, si mette alla sequela di Cristo, una sequela sempre più convinta e radicale, che lo porta a poco ad abbandonare sostanze, affetti, il suo paese, per ritirarsi nel deserto, un deserto sempre più remoto, per intraprendere un viaggio da pellegrino, no? In questa terra, un itinerario spirituale che lo conduce a scandagliare sempre più in profondità il proprio cuore, con lo scopo proprio di giungere per mezzo di Cristo a Dio. E tutta la sua vita si fonda sulla parola di Dio, proprio perché Cristo possa incarnarsi e vivere in lui. E allora segue la pratica, no, della lettura assidua della Sala Scrittura, no, la sola che di per sé è sufficiente per l'insegnamento, in un atteggiamento, no, di quell'atteggiamento di venerante accoglienza e di stupore che gli fa dire: non meravigliatevi, no, che ci scrivano degli imperatori, meravigliatevi piuttosto del fatto che Dio abbia scritto la legge per gli uomini e che ci ha parlato per mezzo del suo figlio. E Antonio fa così propria la parola di Dio, la assimila, la metabolizza, no, con la pratica della ruminatio, la meditazione, che divengono poi, si trasformano in preghiera incessante e che accompagna i singoli momenti della giornata. Legge con il cuore e conserva nella memoria, e invita naturalmente anche i suoi discepoli a fare altrettanto, proprio in modo tale che poi sia a parlare la parola di Dio, Cristo stesso nell'uomo. E a questo punto non posso fare a meno di invitarvi anche a riscoprire, a leggere e naturalmente anche ad attualizzare il piano pastorale che il giorno del patrocinio di Sant'Antonio il vostro parroco Don Vittorio vi ha presentato e che state realizzando, con il suo fondamento biblico teologico che poi con il piano pastorale, come dire, di attuazione. Questo penso che sia il miglior modo di mettersi alla scuola di Sant'Antonio: ascoltare, mettersi in quell'atteggiamento di ascolto che poi si traduce nella prassi concreta della vita. E Sant'Antonio, quando si volge alla Sacra Scrittura, vi attinge anche quelli che sono i modelli di comportamento, così come è stato per Elia, ma anche per Giovanni Battista. La ricerca di Dio spinge Antonio proprio a vivere da eremita nel deserto, lo spinge a quella sorta di fuga del mondo che è una maniera per sfuggire ai compromessi con i poteri del mondo e non conformarsi alla mentalità di questo mondo, ma anzi a trasformarla. Come? Con quello che poi sarà il motto del lavoro, ora et labora, cioè con il lavoro manuale, la povertà, la preghiera, l'accoglienza degli ospiti, agli ospiti, tutti elementi che vengono sempre amalgamati dall'obbedienza radicale alla parola di Dio. E allora in questa maniera incomincia, impara, no? Ad offrire la propria vita in sacrificio a Dio e diviene un segno per il mondo. È come quella di Elia, come la vita di Giovanni Battista nel deserto. Non è un semplice estraniarsi dal mondo, un eremitismo fine a se stesso. Antonio opera sempre in una profonda comunione con la Chiesa. E quando le circostanze lo impongono, ecco che si assume le proprie responsabilità. Abbandona il deserto, segue i santi martiri ad Alessandria durante il tempo della persecuzione, torna nella città poi per confutare gli ariani che attentano alla fede, non si esime dal confronto, anzi, entra in dialogo con i filosofi, con i sapienti pagani. E a loro Antonio oppone sempre la sapienza e la potenza della croce di Gesù Cristo. Riceve e scrive lettere agli imperatori per difendere il vescovo Atanasio, campione dell'ortodossia, e per ricordare che ogni potere va sempre ricondotto sotto il primato di Cristo. E se quando scende ad Alessandria si rende conto, ecco, di non essere chiamato al martirio di sangue, matura però la coscienza di dovere comunque dare sempre la sua testimonianza di fede con il martirio del cuore, perseverando proprio nella solitudine, nel silenzio del deserto, imparando a morire ogni giorno a se stesso per far nascere dentro di sé Cristo. E impara a vegliare su se stesso, dunque, in quel martirio della coscienza, così come sente quella voce che gli raccomanda di vegliare, vegliare su se stesso. E Antonio, sotto questo punto di vista, anticipa San Benedetto. Anche di lui Gregorio Magno, nei dialoghi, dice che abitava solo con se stesso sotto gli occhi di colui che dall'alto vede ogni cosa. Cioè imparava a fare unità dentro di sé, a vivere da monaco in completo orientamento della propria vita a Dio sotto i suoi occhi, non nel senso che c'è un Dio occhiuto, no? Che controlla, che vede tutto quello che facciamo, ma per il semplice fatto che ci accompagna paternamente con il suo sguardo. E in Cristo Antonio opera proprio la riappacificazione con se stesso, trova il principio unitario della propria esistenza che supera scissioni, traumi, ferite, contraddizioni, no? E convoglia tutte le proprie energie per essere sempre più padrone di se stesso, proprio in funzione di Dio. E la ricerca del volto del Signore, con un cuore semplice, un animo indiviso, implica naturalmente quella vigilanza su se stessi e si esprime in quelle pratiche ascetiche che noi tutti conosciamo. Le veglie, no? Per mantenersi desto nell'attesa del Signore, i digiuni per sentirsi affamati della sola parola di Dio, l'astensione dai piaceri, e dalle passioni che distraggono dalla ricerca di Dio. La continua preghiera, no? Per superare ogni forma di distrazione e il semplice lavoro manuale per sostentarsi, per quello che è necessario e non per il sovrappiù. E proprio in questo quadro si inseriscono quelle lotte violente contro il demonio che si frappone, no? Fra Antonio e Dio e vuole allontanarlo dal deserto, il luogo dell'incontro con Dio, vuole allontanarlo da quel luogo che è segno della stessa vocazione, come dire, di Antonio. No? Vuole in qualche modo operare una scissione all'interno di quel cuore che il Signore invece vuole unificato. E la lotta nel deserto si attua a livello della coscienza. E Antonio in questa lotta impara a purificare la mente, a conoscere anche gli animi più reconditi del proprio cuore, le proprie debolezze, i propri limiti, a operare poi anche il discernimento degli spiriti. E come per Gesù, la realizzazione del progetto di Dio su Antonio è insidiato sempre dalla tentazione di un ripiegamento su se stesso, no? Di ritornare sul proprio passato e sulle proprie scelte compiute. Però il modello di Cristo lo fa sempre guardare avanti, proprio per giungere a quella maturità, piena maturità umana. Dice la Gaudium et Spes al numero 41, chi segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli sempre più uomo. Questo sforzo continuo, questa ascesi, di questa capacità, no? Che viene maturata nella preghiera di discernere quella che è la volontà di Dio e adeguarsi, adeguare la propria volontà alla volontà di Dio. Il vivere con la liturgia della vita, quello che è il mistero pasquale della morte e della risurrezione di Cristo, lasciandosi trasformare da Lui e lasciandolo anzi operare dentro di sé. Opera quella vittoria, no? Quella vittoria di Antonio sul diavolo, sul demonio, che è poi la vittoria che il Salvatore stesso realizza in Antonio. Non io però, direbbe San Paolo, ma la grazia di Dio che è con me. Proprio per recuperare in sé quell'immagine del Figlio di Dio ed essere assunto nella comunione con Dio. Ecco perché Antonio avversa in maniera radicale tutti quelli che negano la divinità del Figlio di Dio. Quale salvezza ci potrebbe essere per l'uomo? Quale possibilità di diventare come Dio, di partecipare alla natura divina, se Gesù Cristo non fosse Lui stesso Dio? Quale rassomiglianza con Dio potrebbe garantire Gesù Cristo se fosse soltanto un uomo, anche lui bisognoso di essere divinizzato? Tutta la vita di Antonio è stata una professione di fede, una testimonianza di fede, un martirio. Già sulla terra si trasforma, si realizza meglio quella trasformazione, quella conformazione a Cristo, il quale glorifica coloro che lo glorificano, come ci dice Sant'Atanasio. Allora Antonio reca già sulla terra i segni di quella gioia profonda che è data dall'accoglienza del mistero di Cristo e che permane poi quando si incontra definitivamente con il Signore. Vedete, c'è una profonda somiglianza fra la vita di Antonio e anche Elia. Elia lascia un mantello in eredità a Eliseo, anche Antonio lascia un mantello, anzi divide le proprie vesti. Il mantello lo lascia ad Atanasio, le vesti le divide, così come in qualche modo di Gesù vengono divise le vesti, aderendo fino alla fine, no? Al modello di Cristo e tramandando quella che è in questo modo la sua eredità spirituale. Dunque, ascolto della parola di Dio, innanzitutto questo. In secondo luogo, una vita consacrata a Dio nel deserto, ma per essere segno per gli altri e in una profonda comunione con gli altri. Una ricerca di un equilibrio interiore al fine di riscoprire Cristo dentro di sé e farlo nascere per conformarsi sempre di più a Cristo. Questi sono i tratti fondamentali che ci dobbiamo portare di Sant'Antonio, quelli che devono in qualche modo, ecco, dobbiamo tenerli in qualche modo sempre presenti per lasciarci, trasformare anche noi da Gesù Cristo. E l'ascolto della parola di Dio deve avere, il primato innanzitutto nella nostra esistenza. Allora a voi tutti va il mio augurio in questa solennità, che l'esempio di Sant'Antonio possa sempre di più illuminare le vostre vite, possa trasformarle e possa aiutarvi a conformarle sempre di più al mistero di Cristo che celebriamo. Sia lodato Gesù Cristo.